Ma a quel gioco da disperati si arrischiava la vita per qualche rotolo di pesce. E una volta i malavoglia furono a un pelo da rimettercela tutti la pelle per amor del guadagno, come Bastianazzo. Mentre erano all'altezza dell'Agnone verso sera e il cielo era tanto fosco che non si vedeva più neppure l'Etna e il vento soffiava a ondate che pareva avesse la parola.
«Brutto tempo», diceva padron Ntoni. «Il vento oggi gira peggio dalla testa di una fraschetta e il mare ha la faccia come quella di Pied de Papera quando vuol farvi qualche brutto tiro».
Il mare era del color della sciara, sebbene il sole non fosse ancora tramontato, e di tratto in tratto bolliva tutto intorno come una pentola. «Adesso i gabbiani devono essere tutti a dormire», osservò Alessi.
«A quest'ora avrebbero dovuto accendere il faro di Catania», disse Ntoni.
«Ma non si vede niente». «Tieni sempre la sbarra a greco, Alessi», ordinò il nonno. «Fra mezz'ora non ci si vedrà più, peggio di essere in un forno».
«Con questa brutta sera sarebbe meglio trovarsi all'osteria della Santuzza».
«Ho coricato nel tuo letto a dormire, non è vero?» rispose il nonno. «Allora dovevi fare il segretario come Don Silvestro».
Il povero vecchio aveva abbaiato tutto il giorno per i suoi dolori.
«È il tempo che muta», diceva lui. «Lo sento nelle ossa io».
Tutto a un tratto si era fatto oscuro che non ci si vedeva più neanche a bestemmiare. Soltanto le onde, quando passavano vicino alla provvidenza, luccicavano come avessero gli occhi e volessero mangiarsela. E nessuno osava dire più una parola in mezzo al mare che muggiva fin dove c'era acqua.
«Ho in testa», disse a un tratto Ntoni, «che stasera dovremmo dare al diavolo la pesca che abbiamo fatta». «Taci», gli disse il nonno.
E la sua voce li fece diventare tutti piccini piccini sul banco dove erano. Si udiva il vento sibilare nella vela della provvidenza e la fune che suonava come una corda di chitarra. All'improvviso il vento si mise a fischiare al pari della macchina della ferrovia quando esce dal buco del monte sopra Trezza, e arrivò un'ondata che non si era vista da dove fosse venuta, la quale fece scricchiolare la provvidenza come un sacco di noci e la buttò in aria.
«Giù la vela! Giù la vela!» gridò padron Ntoni. «Taglia! Taglia subito!»
Ntoni, col coltello fra i denti, s'era abbrancato come un gatto all'antenna e, ritto sulla sponda per far contrappeso, si lasciò spenzolare sul mare che gli urlava sotto e se lo voleva mangiare.
«Tienti forte! Tienti forte!»
gli gridava il nonno in quel fracasso delle onde che lo volevano strappare di là e buttavano in aria la provvidenza e ogni cosa e facevano piegare la barca tutta di un lato che dentro ci avevano l'acqua sino ai ginocchi.
«Taglia! Taglia!»
ripeteva il nonno.
«Sacramento!» esclamò Ntoni.
«Se taglio, come faremo poi quando avremo bisogno della vela? Non dire sacramento, che ora siamo nelle mani di Dio!»
Alessi s'era aggrappato al timone e all'udire quelle parole del nonno cominciò a strillare.
«Mamma! Mamma! Mamma mia!»
«Taci! Taci!»
gli gridò il fratello col coltello fra i denti. «Taci o ti assesto una pedata!»
«Fatti la croce, taci!» ripeté il nonno,
sicché il ragazzo non osò fiatare più. Ad un tratto la vela cadde tutta di un pezzo, tanto era tesa, e Ntoni la raccolse in un lampo e l'ammainò stretta.
«Il mestiere lo sai come tuo padre», gli disse il nonno. «E sei malavoglia anche tu».
La barca si raddrizzò e fece prima un gran salto, poi seguitò a far capriole sulle onde.
«Da qua il timone! Ora ci vuole la mano ferma», disse padron Ntoni.
E malgrado che il ragazzo ci si fosse aggrappato come un gatto anche lui, arrivavano certe ondate che facevano sbattere il petto contro la manovella a tutte e due.
«Il remo! Il remo!»
gridò Ntoni.
forza nel tuo remo, Alessi, che a mangiare sei buono anche tu. Adesso i remi valgono meglio del timone.
La barca scricchiolava sotto lo sforzo poderoso di quel paio di braccia e Alessi, ritto contro la pedagna, ci dava l'anima sui remi come poteva anche lui.
«Tienti fermo!»
gli gridò il nonno, che appena si sentiva da un capo all'altro della barca nel fischiare del vento.
«Tienti fermo, Alessi!» «Sì, nonno, sì!»
rispose il ragazzo.
«Che fai paura!»
gli disse Ntoni.
«No!»
rispose il nonno per lui.
«Soltanto raccomandiamoci a Dio!»
«Santo diavolone!» esclamò Ntoni col petto ansante. «Qui ci vorrebbero le braccia di ferro come la macchina del vapore! Il mare ci vince!»
Il nonno si tacque e stettero ad ascoltare la burrasca.
«La mamma adesso deve essere sulla riva a vedere se torniamo!» disse poi Alessi.
«Ora lascia stare la mamma!» aggiunse il nonno. «È meglio non ci pensare!»
«Adesso dove siamo?»
domandò Ntoni dopo un altro bel pezzo, col fiato ai denti dalla stanchezza.
«Nelle mani di Dio!»
rispose il nonno.
«Allora lasciatemi piangere!»
esclamò Alessi, che non ne poteva più. E si mise a strillare e a chiamare la mamma ad alta voce, in mezzo al rumore del vento e del mare. Né alcuno osò sgridarlo più.
«Hai un bel cantare, ma nessuno ti sente ed è meglio starti cheto!»
gli disse infine il fratello con la voce mutata che non si conosceva più nemmeno lui.
«Sta zitto, che adesso non è bene far così, né per te né per gli altri!»
«La vela!»
ordinò padron Ntoni.
«Il timone al vento verso greco e poi alla volontà di Dio!»
Il vento contrastava forte la manovra, ma in 5 minuti la vela fu spiegata e la provvidenza cominciò a balzare sulla cima delle onde, piegata da un lato come un uccello ferito. I malavoglia si tenevano tutti da un lato, afferrati alla sponda. In quel momento nessuno fiatava, perché quando il mare parla in quel modo, non si ha coraggio di aprir bocca. Padron Ntoni disse soltanto:
«A quest'ora laggiù dicono il rosario per noi».
E non aggiunsero altro, correndo col vento e con le onde, nella notte che era venuta tutta un tratto nera come la pece.
«Il fanale del molo!»
gridò Ntoni.
«Lo vedete?»
«A dritta!»
gridò padron Ntoni.
«A dritta! Non è il fanale del molo! Andiamo sugli scogli! Senna! Senna!»
«Non posso serrare!»
rispose Ntoni con la voce soffocata dalla tempesta e dallo sforzo.
«La scotta è bagnata! Il coltello, Alessi, il coltello!»
«Taglia, taglia, presto!»
In questo momento s'udì uno schianto. La provvidenza, che prima si era curvata su di un fianco, si rilevò come una molla e per poco non sbalzò tutti in mare. L'antenna, insieme alla vela, cadde sulla barca, rotta come un filo di paglia. Allora si udì una voce che gridava: come di uno che stesse per morire.
«Chi è? Chi è che grida?»
domandava Ntoni, aiutandosi coi denti e col coltello a tagliare le rilinghe della vela, la quale era caduta con l'antenna sulla barca e copriva ogni cosa. Ad un tratto un colpo di vento la strappò netta e se la portò via sibilando. Allora i due fratelli poterono sbrogliare del tutto il troncone dell'antenna e buttarlo in mare. La barca si raddrizzò, ma padron Ntoni non si raddrizzò lui e non rispondeva più a Ntoni, che lo chiamava. Ora, quando il mare e il vento gridano insieme, non c'è cosa che faccia più paura del non udirsi rispondere alla voce che chiama.
«No, no! No, no! No, no!»
gridava anche Alessi, e al non udir più nulla, i capelli si rizzarono in capo, come fossero vivi, ai due fratelli. La notte era così nera che non si vedeva da un capo all'altro della provvidenza, tanto che Alessi non piangeva più dal terrore. Il nonno era disteso in fondo alla barca con la testa rotta. Ntoni finalmente lo trovò tastoni e gli parve che fosse morto, perché non fiatava e non si muoveva affatto. La stanga del timone urtava di qua e di là, mentre la barca saltava in aria e si inabissava. San Francesco misericordioso li udì, mentre andava per la burrasca in soccorso dei suoi devoti, e stese il suo manto sotto la provvidenza giusto quando stava per spaccarsi come un guscio di noce sullo scoglio dei Colombi, sotto la guardiola della dogana. La barca saltò come un puledro sullo scoglio e venne a cadere in secco col naso in giù.
«Coraggio! Coraggio!»
gridavano loro le guardie dalla riva e correvano qua e là con le lanterne a gettare delle corde.
«Siamo qui noi! Fatevi animo!»
Finalmente una delle corde venne a cadere attraverso della provvidenza, la quale tremava come una foglia, e batté giusto sulla faccia Antoni, peggio di un colpo di frusta. Ma in quel momento gli parve meglio di una carezza.
«A me! A me!»
gridò afferrando la fune che scorreva rapidamente e gli voleva scivolare dalle mani. Alessi vi si aggrappò anche lui con tutte le sue forze e così riuscirono ad avvolgerla due o tre volte alla sbarra del timone e le guardie doganali li tirarono a riva. Padron Toni però non dava più segno di vita e allorché accostarono la lanterna si vide che aveva la faccia sporca di sangue, sicché tutti lo credettero morto e i nipoti si strappavano i capelli. Ma dopo un paio d'ore arrivarono correndo Don Michele, Rocco Spato, Vanni Pizzuto e tutti gli sfaccendati che erano all'osteria quando giunse la notizia, e con l'acqua fresca e le fregagioni gli fecero riaprire gli occhi. Il povero vecchio, come seppe dove si trovava, che ci voleva meno di un'ora per arrivare a Trezza, disse che lo portassero a casa su di una scala. Maruzza, Mena e le vicine, che strillavano sulla piazza e si battevano il petto, lo videro arrivare in tal modo, disteso sulla scala e con la faccia bianca come un morto.
«Niente, niente, niente, niente»,
andava assicurando Don Michele in capo alla folla.
«Una cosa da nulla, una cosa da nulla».
E corse dallo speziale per l'aceto dei sette ladri. Don Franco venne in persona tenendo con le due mani la boccetta e accorsero anche Piedipapera, Comare Grazia, i Zuppiddi, Padron Cipolla e tutto il vicinato nella strada del Nero, che in quelle occasioni si mette un sasso su ogni questione, ed era venuta anche la Locca, la quale andava sempre dove c'era folla quando sentiva del brusio per il paese, di notte o di giorno, quasi non chiudesse più gli occhi e aspettasse sempre il suo menico. Sicché la gente si accalcava nella stradicciuola davanti alla casa dei Malavoglia, come se ci fosse il morto, tanto che la cugina Anna dovette chiudere l'uscio sul mostaccio a tutti.
«Non è nulla, non è nulla», venne a dire Don Franco. «E abbiamo fatto la fasciatura, ma se non viene la febbre, se ne va».
Piedipapera volle andare a vedere anche lui, perché era di casa, e Padron Fortunato, e chi d'altri poté entrare a furia di gomitate.
«La faccia non mi piace niente affatto»,
sentenziava Padron Cipolla scrollando il capo.
«Come vi sentite, compare Antoni?»
«Per questo Padron Fortunato non gli ha voluto dare il figlio alla Sant'Agata», diceva intanto la Zuppidda che l'avevano lasciata sulla porta. «Ha il naso fine quell'omaccio»,
e la Vespa aggiungeva:
«Chi ha roba in mare non ha nulla. Ci vuole la terra al sole, ci vuole».
«Che notte è venuta per Malavoglia!»
esclamava comare Piedipapera.
«Avete visto che tutte le disgrazie in questa casa arrivano di notte?»
osservò Padron Cipolla uscendo dalla casa con Don Franco e compare Tino.
«Per buscarsi un pezzo di pane, poveretti!»
aggiungeva comare Grazia. Per due o tre giorni Padron Toni fu più di là che di qua. La febbre era venuta, come aveva detto lo speziale, ma era venuta così forte che stava per portarsi via il malato. Il poveraccio non si lagnava più nel suo cantuccio, con la testa fasciata e la barba lunga. Aveva solo una gran sete. E quando Mena o la Longa gli davano da bere,
afferrava il boccale con le mani tremanti, che pareva volessero rubarglielo. Don Ciccio veniva la mattina, medicava il ferito, gli tastava il polso, voleva vedere la lingua e poi se ne andava scrollando il capo.
Una notte lasciarono accesa la candela quando Don Ciccio aveva dimenato il capo più forte. La longa ci aveva messo accanto l'immagine della Madonna e dicevano il rosario davanti al letto del malato, il quale non fiatava più e non voleva nemmeno dell'acqua. E nessuno andò a dormire, tanto che la Lia si rompeva le mascelle dallo sbadigliare per il gran sonno. Nella casa c'era un silenzio di malaugurio, sicché i carri passando per la strada facevano ballare i bicchieri sulla tavola e trasalire coloro che stavano a vegliare il malato. Così passò anche tutta la giornata e le vicine stavano sulla porta cianciando a voce bassa fra di loro e guardando pel vano dell'uscio cosa succedeva. Verso sera padron Ntoni volle vedere tutti i suoi ad uno con gli occhi spenti e domandava cosa aveva detto il medico. Ntoni era accanto al capezzale e piangeva come un ragazzo che il cuore l'aveva buono quel giovane.
«Non piangere così», gli diceva il nonno. «Non piangere. Ora sei tu il capo della casa. Pensa che c'hai tutti gli altri sulle spalle e fa come ho fatto io».
Le donne si mettevano a gridare con le mani nei capelli, udendo discorrere a quel modo. Persino la piccola Lia, giacché le donne non hanno giudizio in quelle circostanze e non si accorgevano che il poveretto si turbava in volto al vederle disperarsi come se stesse per morire. Ma egli continuava con voce fioca:
«Non fate tante spese quando non ci sarò più. Il Signore lo sa che non possiamo spendere e si contenterà del rosario che mi daranno Maruzza e la Mena. Tu, Mena, fai sempre come ha fatto tua madre, che è stata una santa donna, e dei guai ne ha visti anche lei. E ti terrai sotto le ali tua sorella, come fa la chioccia coi suoi pulcini, finché vi aiuterete l'un l'altro. I guai vi parranno meno gravi. Ora Ntoni è grande e presto Alessi sarà in grado di aiutarvi anche lui».
«Non dite così, non dite così»,
supplicavano le donne singhiozzando, come se egli avesse voluto andarsene di sua volontà.
Per carità, non dite così».
Egli scuoteva il capo tristemente e rispondeva:
«Adesso che vi ho detto quello che volevo dirvi, non me ne importa. Io sono vecchio. Quando non c'è più olio, il lume si spegne. Ora voltatemi dall'altra parte, che sono stanco».
Più tardi chiamò ancora Ntoni e gli disse:
«Non la vendete la provvidenza, così vecchia com'è. Se no sarete costretti ad andare a giornata e non sapete com'è dura quando padron Cipolla e lo zio Cola vi dicono: non ho bisogno di nessuno per lunedì. E quest'altra cosa voglio dire a te, Ntoni, che quando avrete messo insieme qualche soldo dovete maritare prima la Mena e darle uno del mestiere che faceva suo padre e che sia un buon figliolo. E voglio dirti anche che quando avrete maritato pure Lia, se fate dei risparmi mettetele da parte e ricomperate la casa del Nespolo. Lo zio Crocifisso ve la venderà se ci avrà il suo guadagno, perché è stata sempre dei malavoglia. E di là sono partiti vostro padre e la buon'anima di Luca».
«Sì, nonno, sì, 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 nonno, sì», prometteva Ntoni piangendo. Alessi ascoltava anche lui, serio, serio, come fosse già un uomo.
Le donne credevano che il malato avesse il delirio, udendolo chiacchierare e chiacchierare, e gli mettevano delle pezze bagnate sulla fronte.
«No, no»,
diceva padron Ntoni,
«sono insensi. Voglio finire tutto quel che devo dirvi prima di andarmene».
Intanto cominciavano ad udirsi i pescatori che si chiamavano da un uscio all'altro e i carri cominciavano a passare di nuovo per la via.
«Fra due ore
Sarà giorno, disse padron Toni, e potrete andare a chiamare don Gianmaria.
Quei poveretti aspettavano il giorno come il Messia e andavano ogni momento a socchiudere la finestra per vedere se spuntasse l'alba. Finalmente la stanzuccia cominciò a farsi bianca e padron Toni tornò a dire:
ora chiamate il prete, che voglio confessarmi.
Don Ciccio arrivò che c'era ancora il vicario con l'olio santo, tanto che voleva voltare la briglia dell'asinello e tornarsene indietro.
Ma chi vi ha detto che c'era bisogno del prete? Chi è andato a chiamare il viatico? Quello dobbiamo dirvelo noi altri medici quando è l'ora. E mi meraviglio del vicario che è venuto senza la polizza del viatico. Ora volete saperlo? Non c'è bisogno del viatico. Se sta meglio, vi dico.
È il miracolo della Madonna addolorata, il miracolo della Madonna addolorata,
esclamava la longa.
La Madonna ci ha fatto il miracolo, perché il Signore ci è stato troppe volte in questa casa. Ah, Vergine benedetta,
esclamava Mena con le mani giunte.
Ah, Vergine santa, che ci avete fatto la grazia.
E tutti piangevano dalla consolazione come se l'infermo fosse già stato in grado di tornare ad imbarcarsi sulla provvidenza. Lia si era messa sulla porta, tutta pettoruta, a dire alle comari:
il nonno sta meglio, ha detto don Ciccio che il nonno per adesso non muore.
E non le pareva vero che tutte le comari stessero ad ascoltarla come una donna fatta. Venne anche Alessi e disse all'annunziata: ora che sei qui, in due salti, vado a vedere che ne è della provvidenza.
Questo qui ha il più giudizio del grande,
diceva la cugina Anna.
A don Michele gli daranno la medaglia per aver buttato la corda alla provvidenza, diceva lo speziale. E ci è anche la pensione. Così li spendono i denari del popolo.
Piedipapera, per difendere don Michele, andava dicendo che se l'era meritata la medaglia e la pensione. Per questo si era buttato sull'acqua sino a mezza gamba, con tutti gli stivaloni, per salvare la vita ai Malavoglia. Vi par poco? 3 persone.
Ed era stato a un pelo di lasciarci il cuoio anche lui, tanto che se ne parlava dappertutto, sicché la domenica, quando si metteva l'uniforme nuova, le ragazze gli lasciavano gli occhi addosso per vedere se ci avesse la medaglia.
Barbara Zuppidda, ora che si è levata di mente quel ragazzaccio di Malavoglia, non gli volterà più le spalle a don Michele,
andava dicendo Piedipapera.
L'ho vista io, col naso fra le imposte, quando egli passa per la strada.
E don Silvestro, sentendo questo, diceva a Vanni Pizzuto:
bel guadagno che ci avete fatto a levarvi d'addosso Ntoni e de padron Ntoni, ora che la Barbara ha messo gli occhi addosso a don Michele.
Se ce li ha messi, le leverà,
che sua madre non può vedere né sbirri, né mangiapane, né forestieri. Ntoni, poveretto, finché c'era stato bisogno, era corso di qua e di là senza fiato e si era strappati i capelli anche lui. Adesso che il nonno stava meglio, girandolava per il paese con le mani sotto le ascelle, aspettando che potessero portare un'altra volta la provvidenza da Mastro Zuppiddu per rabberciarla. E andava all'osteria a far 4 chiacchiere, giacché non ci aveva un soldo in tasca, e raccontava a questo e a quello come avevano visto la morte con gli occhi. E così passava il tempo, cianciando e sputacchiando. Quando gli pagavano poi qualche bicchiere di vino, se la prendeva con don Michele, che gli aveva rubata l'innamorata, e andava ogni sera a parlare con la Barbara.
Gli aveva visti lo zio Santoro, che aveva domandato all'annunziata se don Michele ci passava per la strada del Nero.
Ma sangue di Giuda, non mi chiamo Ntoni Malavoglia se non mi taglio questo corno, sangue di Giuda!
La gente ci si divertiva a vedergli mangiare l'anima e perciò gli pagavano da bere. La Santuzza, mentre risciacquava i bicchieri, si voltava dall'altra parte per non sentire le bestemmie e le parolacce che dicevano. Ma all'udir discorrere di don Michele si dimenticava anche di questo e stava ad ascoltare con tanto d'occhi. Era diventata curiosa anche lei e stava tutta orecchi quando ne parlavano, e al fratellino dell'annunziata o ad Alessi, allorché venivano per il vino, regalava delle mele e delle mandorle verdi per sapere chi s'era visto nella strada del Nero. Don Michele giurava e spergiurava che non era vero, e spesso la sera, quando l'osteria era già chiusa, si udiva un casa del diavolo dietro la porta.
Bugiardo, bugiardo!» gridava la Santuzza. «Assassino, ladro, nemico di Dio!»
Tanto che Don Michele non si fece più vedere all'osteria e si contentava di mandare a prendere il vino e berselo nella bottega di Pizzuto, solo col suo fiasco, per amor della pace. Però Don Silvestro si faceva vedere a braccetto con Don Michele e nessuno osava dir parola in faccia a loro di quei discorsi che correvano. Ora Donna Rosolina gli sbatteva la finestra sul naso allorché il segretario stava a guardare in aria dalla porta dello speziale e non voltava nemmeno il capo quando metteva al sole sul terrazzino la conserva dei pomidoro. Una volta poi volle andare a confessarsi ad Aci Castello perché ci aveva un peccato che non poteva dire a suo fratello e tanto fece che incontrò per caso Don Silvestro giusto mentre tornava dalla vigna.
«Ah, beato chi si vede!»
cominciò a dirgli, fermandosi a prender fiato perché era tutta rossa e scalmanata.
«Ci avete gran roba per capo, che non vi ricordate più degli amici antichi!»
«Io non c'ho nulla per capo, donna Rosolina!»
«A me mi hanno detto che ce l'avete!» «Ma è una bestialità che vi farebbe venire il capo grosso davvero!»
«Chi ve l'ha detto?»
«Lo dice tutto il paese!»
«Lasciatelo dire, e poi volete saperla? Io faccio quel che mi piace a me. E se ci avrò la testa pesante, c'ho da pensar io!»
«Buon provi faccia!» rispose donna Rosolina col viso rosso. «Pensateci, che il proverbio dice... chi cambia la vecchia per la nuova peggio trova e chi piglia bellezze piglia corna. Godetevi la zuppidda in santa pace, perché a me non me ne importa e per tutto l'oro del mondo non vorrei che si dicesse di me tutto quello che si dice della vostra zuppidda.»
«State tranquilla, donna Rosolina, che ormai non si può dir più nulla di voi.»
«Almeno non si dice che mi mangio mezzo paese. Avete inteso, Don Silvestro?»
«Lasciatele dire, donna Rosolina, chi a bocca mangia e chi non mangia se ne muore.»
«E non si dice pure quel che si dice di voi, che siete un truffatore?» seguitò donna Rosolina verde come l'aglio. «Quando non vi servono più poi, datemele quelle 25 onze che vi ho prestate. Io non li rubo i denari come certa gente.»
«Non dubitate, donna Rosolina, io non l'ho detto che le avete rubate le vostre 25 onze e non andrò a dirglielo a vostro fratello Don Gianmaria. A me non me ne importa di sapere se gliel'avete rubate sulla spesa o no. So che non ve le devo io. Mi avevate detto di metterle a frutto per farvi la dote se qualcuno mi avesse voluta. Ed io le avevo messe in una banca per conto vostro, sotto il mio nome, per non far scoprire la cosa a vostro fratello, il quale vi avrebbe domandato di dove vi erano venuti quei denari. Ora la banca è fallita, e che colpa ce ne ho io?»
«Imbroglione, imbroglione!»
gli sputava in faccia donna Rosolina con la schiuma in bocca.
«Truffatore! Io ve le avevo date per tenerci gli occhi addosso come se fosse stata roba vostra.»
«Sì, e ho fatto come se fosse stata roba mia»,
rispondeva il segretario con la faccia tosta, tanto che donna Rosolina gli voltò le spalle per non crepare dalla rabbia e se ne tornò a Trezza, sudata come una spugna nell'ora calda, con lo scialle sulla schiena. Il nonno ora stava meglio e lo mettevano sull'uscio al sole, avvolto nel tabarro e col fazzoletto in testa, che sembrava un morto risuscitato, tanto che la gente andava a vederlo per curiosità. Ed il poveraccio chinava il capo a questo e a quello come un pappagallo e sorrideva tutto contento di trovarsi là nel suo cappotto accanto all'uscio con Maruzza che gli filava accanto il telaio della mena che si udiva nelle stanze e le galline che razzolavano nella strada. Infine cominciò a stare sulle gambe e lo portarono sulla riva reggendolo sotto le ascelle perché gli piaceva dormicchiare accoccolato sui sassi in faccia alle barche e diceva che l'odore dell'acqua salata gli faceva bene allo stomaco e si divertiva a vedere le barche e sentire com'era andata la giornata per questo e per quello. I compari, mentre attendevano alle loro faccende, gli regalavano qualche parola e gli dicevano per consolarlo:
Vuol dire che ci vuole ancora la lucerna, padron Toni?
A poco il nonno era arrivato a dire:
datemi da fare qualche cosa, così non so starci senza far nulla.
Rattoppava delle reti e intrecciava delle nasse, poi cominciò ad andare col bastoncello sino al cortile di Mastro Turi a vedere la provvidenza, e stava lì a godersi il sole. Infine era tornato ad imbarcarsi coi ragazzi.
Tale quale come i gatti,
diceva la zuppidda,
che se non danno il naso per terra sono sempre vivi.
Lia si era messa sulla porta, tutta pettoruta, a dire alle comari:
il nonno sta meglio, ha detto Don Ciccio che il nonno per adesso non muore.
E non le pareva vero che tutte le comari stessero ad ascoltarla come una donna fatta. Venne anche Alessi e disse all'annunziata: ora che sei qui, in due salti, vado a vedere che ne è della provvidenza.
Questo qui ha il più giudizio del grande,
diceva la cugina Anna.
A Don Michele gli daranno la medaglia per aver buttato la corda alla provvidenza,
diceva lo speziale.
E ci è anche la pensione. Così li spendono i denari del popolo.
Piedipapera, per difendere Don Michele, andava dicendo che se l'era meritata la medaglia e la pensione. Per questo si era buttato sull'acqua sino a mezza gamba, con tutti gli stivaloni, per salvare la vita ai Malavoglia. Vi par poco? 3 persone.
Ed era stato a un pelo di lasciarci il cuoio anche lui, tanto che se ne parlava dappertutto, sicché la domenica, quando si metteva l'uniforme nuova,
le ragazze gli lasciavano gli occhi addosso per vedere se ci avesse la medaglia.
Barbara Zuppidda, ora che si è levato di mente quel ragazzaccio di Malavoglia, non gli volterà più le spalle a Don Michele,
andava dicendo Piedipapera.
L'ho vista io, col naso fra le imposte, quando egli passa per la strada.
E Don Silvestro, sentendo questo, diceva a Vanni Pizzuto:
bel guadagno che ci avete fatto a levarvi d'addosso Ntoni de Padrontoni, ora che la Barbara ha messo gli occhi addosso a Don Michele.
Se ce li ha messi, li leverà,
che sua madre non può vedere né sbirri, né mangiapane, né forestieri.